sembra un racconto un po' umoristico quello di Gesù. Non solo, perché c'è una premessa. Pare che Gesù sia stato messo con le spalle al muro perché sembra accusato di delapidare i doni di Dio, le cose di Dio, la preziosa eredità della religione ufficiale, quella del popolo eletto, dove domina il patrimonio dei comandamenti. Chi osserva è considerato un vero religioso. Chi non osserva è un rifiutato da Dio. Quindi l'accusa Gesù si appropria sconsideratamente dei doni di Dio. Chi sbaglia non ha diritto al perdono, ma e anche alla misericordia. Ora, questa storia pone anche un interrogativo, oltre che una contestazione, rivolta a chi sta a sentire, che sono appunto i suoi accusatori o comunque i curiosi, oppure quelli che in buona fede lo interrogavano per capire meglio. Ma questi che ascoltano sono davvero senza colpa? Provo a entrare un attimo nella dinamica di questo racconto. Il fattore infedele è in realtà il racconto del bisogno che abbiamo gli uni degli altri. Nella condizione di indigenza, crisi, adesso passa di moda la crisi, che è la condizione comune sulla terra. Qui siamo nel sistema dello scambio, del dare-avere. Dare-avere. E i rapporti umani mediati da segni, da cose, da denaro. Non è l'economia della grazia, del dono, ma dei figli di questo mondo prima che venga il regno della grazia. Allora, il sistema dello scambio, intanto, è quello nel quale, lo sappiamo bene, entrano dentro invidie, competizioni, gelosie, maldicenze, sospetti, pregiudizi, retropensieri, ma chissà, paura di dire, oh guarda che stai sbagliando. Faccio notare che il Vangelo non dice che il fattore abbia fatto male, amministrato, ma che fu accusato di aver dissipato i beni. E qui l'attenzione si sposta subito sulle conseguenze della caduta in disgrazia. Finché ero ricco non avevo bisogno di nessuno. non gli occorreva di essere amato né amare. Dio, cosa grossa, eh? Non gli occorreva di essere amato né amare. Gli altri erano per lui dei debitori, dei servi. Si realizzava per lui l'ideale, figura prometeica molto importante oggi, dell'autosufficienza. Ma quando sarò povero, non potrò contare solo sulla mia forza, perché come fattore non so zappare. Come signore mi vergogno di mendicare. Per avere una casa avrò bisogno che altri mi accolgano. Per vivere, avrò bisogno che altri decidano che egli viva, che io viva. A questo punto l'amministratore, il passaggio tremendo, introduce nel suo rapporto con gli altri un altro principio, anche lui il principio della gratuità. Condona parte del debito. Rotto il vincolo del dare-avere, dà gratuitamente oggi, sapendo che gratuitamente riceverà domani. Ah, ma se lo collegate con non saprò che fare, non so zappare, non avrò la casa, sarà proprio lì nudo e crudo. E allora si potrebbe dire che il fattore è stato furbo, comunque infedele, perché si acquista una polizza per il futuro, ma a spese del padrone. E noi lo sappiamo che con Dio non si può fare i furbi, è inutile fare i furbi. Questo sorprendentemente Gesù non lo rimprovera, non lo punisce. Cioè Gesù che racconta che il padrone non. E finalmente quel suo amministratore ha capito, ha avuto un barlume che forse la sua situazione era piuttosto cattiva. Mi dicevano ieri che magnate, uno che aveva tanti, tanti, ma tanti soldi, e dice: cosa ne faccio? Teniamo 500.000 euro per noi, gli altri 50 miliardi li diamo, 50 miliardi, ma da che parte arrivano? Da che parte arrivano? Però dice: vabbè, inutile, tanto già non ci serve. C'è un barlume di resipiscenza, di ravvedutezza. Si potrebbe continuare a proposito dell'elemosina, che rende un po' dipendenti coloro che ricevono e magari si lasciano così come sono, non scambia la situazione e così via. Temi che abbiamo già toccato e che avremo sicuramente l'occasione di toccare. Mi preme di chiudere con sottolineando due cose. Da una parte, questa storia rivela la condizione umana fondamentale della povertà, della fragilità, per la quale ognuno ha bisogno dell'altro. Sicché senza amore, senza attenzione al bene comune, la vita è strapazzata, non può sussistere. Poi dopo se muoiono, non so quanti bambini là, adesso li cito non per fare il fotogramma, ma che differenza c'è tra i nostri damerini e quelli. D'altro lato rivela un Dio che non è il Signore del contraccambio, del ti do e tu mi dai. Questa cultura religiosa del nostro chiedere aiuto, che va bene. Io dico sempre di più, Signore, donaci il tuo spirito, la tua benedizione. Il tuo aiuto, sembra che siamo dei, dei mendicanti di amore. Perché Dio è Dio del dono, della gratuità, dell'amore senza contropartite. Quindi capite che Gesù racconta questo per dire attenzione, chi mi vuol seguire entra nell'economia, nella gestione della grazia, della quale noi discepoli, come dice San Paolo, siamo chiamati ad essere amministratori. Dunque la verità è che non ci resta nient'altro che essere molto sinceri con noi stessi. Quando dico noi, sì, anche noi qui, ma noi come uomini, noi come Casa Bianca o Libano, o Siria, o i magazzini del gas, o giù di lì, mi capite al volo. Per cui dire, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Forse che l'Occidente non è proprio debitore del mondo più, che era chiamato il terzo, adesso non so se è il quarto o il quinto, ma comunque quello che è avvenuto in questi giorni a Nairobi, ieri a Nairobi, è una roba tremenda, no? Però il brutto è che molte volte dietro queste cose si parla in nome di Dio e questo è l'insulto. Dio solleva dalla polvere l'indigente, rialza il povero dal fango per farlo sedere con i principi del tuo popolo. E questa è l'astuzia di Dio. Non so che cosa è che è arrivato a voi, ognuno porta via. Gloria a Dio nell'alto
in terra e nel cuore di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo.